Bollicine, la la la, con carini e tragi fa divertire, faruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, buon pomeriggio dottor Carini e bentrovati a questa nuova puntata di Bollicine.
Buon pomeriggio Francesco, ovviamente buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Oh, allora, puntata oggi monografica più o meno, anche se insomma ruota intorno ad un personaggio importante della musica italiana, forse
non conosciuto.
Non così conosciuto come probabilmente meriterebbe.
Esatto, parliamo di Riccardo Sinigaglia, che sicuramente gli ascoltatori attenti lo conoscono, ma la maggior parte del pubblico forse non dirà tantissimo.
Beh, allora, credo che le cose più importanti che ha fatto siano probabilmente quelle con i Tiro Mancino.
Esatto.
Più importanti no, le più famose quantomeno, dove qualche, si è esposto maggiormente.
Qualche partecipazione a Sanremo magari non è andata benissimo.
Qualche partecipazione a Sanremo, un featuring con Frankie High Energy in una delle canzoni più importanti del rap italiano, che è Quelli che ben pensano.
E poi un'attività di produttore, anche musicista in gruppi, mi vengono in mente i The Producer, no?
Sì, con Cosma e con Max Casacci.
Max Casacci, esatto.
Ma insomma, oggi...
Quindi è un personaggio multiforme.
No? Sì.
Tante sfaccettature di Riccardo Sinigaglia e noi proveremo a analizzarli con chi ha avuto modo di lavorarci direttamente, perché avremo come ospite...
È un personaggio che anche questo non conosciutissimo, sì. Ma insomma speriamo che possiate apprezzare la sua musica, visto che ascolteremo tre canzoni nell'arco della prima parte di Bollicine di oggi. Lui si chiama Checco Curci ed
speriamo
è un cantautore.
Speriamo di portargli fortuna, come è successo in passato per esempio con Bruno Ori, no?
Vero, che siamo stati noi alla fine a farlo arrivare a Sanremo.
Un po' di self-esteem, non so...
Sì, o come Lucio Corsi.
O come Lucio Corsi, beh adesso forse ci stiamo un po' allargando.
Ma
però...
sì, ma stiamo scherzando. Comunque è appena uscito il nuovo disco, il secondo disco di Checco Curci, che si chiama L'amore non ha cuore. E vi facciamo ascoltare proprio la traccia che apre questo disco. E poi dopo ascolteremo anche una breve intervista appunto con l'autore. Cosa mi ero messo in testa è il titolo di questa canzone, Checco Curci.
Non ti allarmare se ti sto a un millimetro. Spegni i rumori e fumami a pieni polmoni, come fossi l'ultima di una vita di rinunce e sobrietà. Se ci sfioriamo, sento il rombo del vulcano. La paura si alza e va in toilette per lasciarti sola un po' con me, che chissà che sto pensando. Che cretino mi ero messo in testa di invitarti alla mia festa, io che non festeggio quasi mai. Io che non festeggio quasi mai. Mi ero illuso di dormirti addosso in una notte senza fondo. Io che non mi illudo quasi più. Io che non mi illudo quasi. Siediti al piano. Scegli tu cosa cantiamo. La tua voce si rannuvola, poi poi diluvia, atroci verità. Forse so che stai pensando. In testa, in una notte senza tempo, in una notte senza fondo.
Radio Popolare, questa era il primo brano della puntata di oggi di Bollicine. Cosa mi ero messo in testa, che è il brano che apre il nuovo disco di Checco Curci, L'amore non ha cuore. E Checco Curci è qui con noi. Ciao.
Ciao, grazie per l'invito.
Ciao Francesco. Senti, magari per il pubblico della nostra trasmissione che magari non ti conosce, anzi speriamo siano pochi, ma forse ci sono persone, ci sono ascoltatori che non ti conoscono.
Che siano tanti invece.
No, volevo chiedere se magari ci aiutavi un po' a introdurre il tuo percorso musicale. Questo è il secondo album, no? Che fa seguito al...
Questo è il secondo album, il primo l'ho fatto alla bellezza di 40 anni. Però sempre, mi sono sempre dedicato alla musica, alle canzoni. Diciamo, l'ho fatto tardi perché quando sono arrivato a un livello che mi sembrava quello giusto per fare un disco, ecco. Ho sempre suonato, ho sempre frequentato ambienti musicali, in particolare la canzone. Ho diretto un festival che si chiamava Buco Boom a Noci in Puglia, che è il mio paese, dove abbiamo ospitato tantissimi fantastici cantautori italiani, molti dei quali poi hanno avuto carriere brillanti di successo. Quindi, diciamo, le canzoni sono sempre state un po' il mio pane quotidiano. E poi parallelamente io sono anche un professore del Politecnico di Milano in urbanistica, dove mi trovo attualmente, visto...
Mi viene in mente il paragone con Bennato.
Sì, diciamo che... Paragoni ne possono venire in mente tanti. Questa questione dell'avere anche un lavoro, oltre ad avere poi quel canale espressivo che per tanti diventa lavoro, ma abbiamo un novero di tanti cantautori che avevano anche comunque una professione, che hanno compiuto degli studi, da Iannacci a Paolo Conte. Lo stesso De André, sappiamo benissimo che ci è mancato poco che finisse anche lui a fare l'avvocato, se non ricordo male. Quindi, ora non me ne vengono in mente altri, però non mi dispiace, ecco, essere parte di questo gruppo.
Io ti ho conosciuto grazie a una recensione su Rumore che fece Barbara Santi quando uscì il disco, che mi incuriosì molto, e da quel giorno ascoltai il disco, e ancora adesso mi capita di ascoltarlo, perché il disco si chiamava Anche Solo per un Saluto. Sì. E mi piacque molto. Adesso è uscito questo che ha un titolo L'amore non ha cuore, che sembra un po' pessimista, però non lo so, magari se ci spieghi tu qual è l'idea che c'è dietro, no? Perché nel press kit si parla di un manuale di educazione sentimentale, no? Che forse è un obiettivo anche un po'
ambizioso,
diciamo. Però magari se ci aiuti a capire che cosa volevi dire con questo disco?
È sicuramente un obiettivo ambizioso, e anche perché sulla parola manuale in quel press kit io non ero d'accordo, ve lo dico chiaramente, proprio perché ambiziosa, non era assolutamente quella l'intenzione, è un modo per comunicare un po' in sintesi quello che si ritrova poi all'interno di questo lavoro, di questo album. Sul pessimismo direi che non ne faccio mistero, che è un velo di pessimismo, soprattutto in questi tempi. Io penso di essere pessimista da sempre. Però viene sempre visto come un problema questo pessimismo nella canzone popolare, che poi è sempre popolare. Io credo che però ci voglia il tempo di entrare nelle canzoni, di capire cosa c'è, se non di ottimistico, di non pessimistico all'interno delle canzoni. Io ci trovo in ogni canzone, so come le ho scritte e so quello che ci ho voluto scrivere, Quindi io so che c'è sempre una via d'uscita, e questa via d'uscita io la riconduco molto all'importanza della ragione quando si ha a che fare con i sentimenti. Non basta il sentimento da solo per tirarsene fuori da queste situazioni, e al tempo stesso non basta neanche per godersela appieno quando sono belle.
Ma possiamo dire che forse è un disco anche un po' più difficile rispetto al precedente? Cioè che ci vuole anche più tempo per entrare dentro nel tuo lavoro?
Questo sinceramente non saprei dirlo. Dal mio punto di vista non lo è, per un motivo. Perché è un lavoro che è stato costruito tutto dopo l'uscita del primo album. Mentre il primo album era, come dire, aveva una forbice temporale di scrittura di quelle canzoni, di nascita, di trasformazione di quelle canzoni, che era molto più ampia, e quindi per me aveva una complessità che era dovuta a queste fasi diverse. Invece questo lo vedo proprio un disco di un preciso periodo, e quindi con più, per me, semplicità. Dal punto di vista dell'ascoltatore è chiaro che queste sono canzoni che richiedono un impegno, non lo metto in dubbio. Non è un per forza un pregio della canzone, che deve sempre essere popolare. La canzone è popolare per definizione, nella mia idea, quindi non è il concetto di canzone di nicchia o canzone di queste tipologie qua alternative. Per me lascia il tempo che trova. La canzone è per definizione popolare, e quindi spero che con un po' di pazienza gli ascoltatori possano trovare qualcosa di utile, di sensato, di bello, di farne un po' qualcosa che serva alle loro esistenze, ai loro percorsi, insomma.
Senti, oggi, visto che parliamo nella nostra puntata di Riccardo Senigallia, volevamo chiederti come è avvenuto l'incontro e anche come è stata la collaborazione, nel senso che tipo di apporto ha avuto sul tuo lavoro, o che cosa, banalmente, se tu gli hai chiesto qualcosa e poi è arrivato qualcos'altro, oppure ti aspettavi esattamente questo tipo di approccio?
Allora, Riccardo Senigallia l'ho conosciuto nel, se non erro, 2019, in una masterclass di songwriting e produzione che si è tenuta a Putignano, che è un paese vicino a Noci, grazie ad Antonio Conte, che poi è anche il manager dell'etichetta di Scriva Pisi, che in realtà è un collettivo. E grazie a quell'incontro avvenuto in quella masterclass siamo rimasti poi in contatto, perché comunque c'erano stati delle affinità, diciamo, rispetto all'approccio sul rapporto tra musica e parola, sostanzialmente, che poi è quello che Riccardo Senigallia fa da sempre suo. E da lì, facendogli ascoltare i brani, lavorandoci, si è arrivati poi a decidere, visto che io stavo poi producendo già il primo disco con un produttore che si chiama Giacomo Carlone, di avere un ruolo di supervisione artistica per quel lavoro. Poi è stato anche l'editore di quel lavoro con la sua Nonsense, che è la sua società di edizioni, e di fatto da lì abbiamo continuato ad avere un rapporto di scambio culturale, intellettuale, umano, molto, molto forte, e anche le nuove canzoni lui le ha accolte subito con entusiasmo, e quindi abbiamo di fatto replicato quello stesso schema. Quindi lui è ancora una volta supervisore artistico, perché questo nuovo disco è prodotto invece da Francesco Piro, ed è le edizioni sono sempre Nonsense. È stato un percorso davvero, veramente, per voi conoscete, se parlate di Riccardo Senigallia sapete, insomma, lo spessore, la profondità, l'acume di tutto quello che fa e che dice e che scrive. È stato preziosissimo, è inutile dirlo, nella sua sincerità, nella sua schiettezza, che a volte anche diciamo che non fa sconti, ecco. E lui questo lavoro l'ha seguito dall'inizio, praticamente da quando sono già nate queste canzoni, l'ha portato fino a qui, fino a questa pubblicazione di cui siamo tutti contenti.
Se sei d'accordo, io sempre dal famoso press kit su cui un po' prima hai preso le distanze, ma
no, adesso non mi fate litigare,
no,
con
no, ma sto scherzando. No, volevo leggere invece il giudizio che dà proprio Riccardo del tuo disco, no? Perché dice: questo disco lo ascolti e piangi, perché ci riguarda tutti. È un lavoro pazzesco che racchiude convergenze di tutti i tipi: spirituali, tecniche, fisiche, metafisiche e anche casuali. perché anche la casualità va saputa cogliere, e qui lo si fa con bravura, con la bravura. Beh, complimenti non da poco, ecco. Immagino che, insomma, la cosa un po' anche a sentire ti imbarazzi, no? Per questi complimenti così, insomma, forti da parte di Riccardo, no?
Sì, sicuramente mi imbarazza, mi onora anche, sì, imbarazzo, mi fa sentire, no, un po' anche un privilegiato. Quello che era Riccardo Sinigaglia per me lo era già prima che io lo conoscessi, cioè era, la mia stima era così grande e non è mai cambiata, quindi mi imbarazza nella misura in cui sono consapevole che tanti altri sarebbero felici di sentire Riccardo parlare così di un lavoro. Poi le parole di Riccardo sono state estratte da un documento, da un film documentario che avrà la luce tra poco, subito dopo l'uscita del disco. Abbiamo pensato di far uscire anche questo lavoro, che racconta tutta la fase di realizzazione di questo album, e c'è un momento in cui appunto Riccardo Sinigaglia, che è venuto a Noce, al mio paese, proprio ad ascoltare il risultato finale, parlava in quel modo delle canzoni. Ma poi di fatto quello che saranno davvero lo vedremo adesso, se hanno davvero questa capacità di incidere in qualche modo sugli altri.
Senti, c'è anche una canzone in cui fai riferimento al legame fra Leonard Cohen e Marianne. Cos'è che ti ha attratto di questa storia, al punto da citarla in modo esplicito in una canzone, no? In un'idea di libertà?
Tante cose. Intanto la visione del film che racconta quella loro storia, che non conoscevo all'epoca, a parte la canzone So Long Marianne, che conoscevo ma non avevo mai poi approfondito quella relazione. Mi hanno colpito varie cose. Intanto le ambientazioni, questa isola in Grecia. Anche io ho avuto dei legami con in particolare un'altra isola greca, di cui poi quella canzone in realtà parla in qualche modo. E poi questo rapporto incredibile di lui, che era ancora nella fase prima del successo, ancora non era nessuno Leonard Cohen, era ancora alla ricerca, forse scriveva, non era neanche un cantautore pienamente consapevole di questo. E poi l'andare via da questa isola che lo ha portato poi dove è arrivato, dove sappiamo tutti, mi ha molto colpito, perché poi con questo rapporto con Marianne è rimasto un po' in sospeso per tutto il resto della vita, fino alla morte di Marianne, che è sopraggiunta prima di quella di Leonard Cohen.
Per me non cambia niente, puoi dormire dove vuoi, basta che tu sia presente quando mi innamorerò. Ho perso il conto dei ripensamenti sull'amore che non è un'idea, brilli come un riccio sull'asfalto nei pensieri miei. Sì, lo so che ti confondo se sparisco per un po', tanto sai che poi ritorno per vedere come sto. Se riusciamo a perdonarci tutto, a non fidarci della nostalgia, cosa c'è di male se stai bene solo a casa mia? Gunther Anders fu lasciato dannare, sai perché? Era troppo pessimista per sognare insieme a lei. Ferma su quella salita, io ti vedo sempre là. Che cos'altro vuoi che dica? Non so molto dell'amore. In verità. Non mi ferisce niente. puoi colpirmi dove vuoi. Voglio essere cosciente quando mi addormenterò. Non ho sprecato un grammo della vita, ho sempre avuto poca fantasia. Ma oggi ho visto un cervo sulla spiaggia mentre andavo via. Leo Marcone lasciò Idra e con lei lasciò Marianne, non sapendo bene ancora perché andasse via di là. Un barlume di successo, un'idea di libertà, una folla di silenzio, tanto sesso e poco amore, in verità.
È una storia adesso che non posso qui adesso per ragioni di tempo approfondire, però mi sembrava veramente, mi ha molto colpito e era molto calzante rispetto a quello di cui parla la canzone.
Va bene. Bene, direi che a questo punto noi ringraziamo tantissimo Francesco Curci per essere stato con noi in arte Checco Curci.
Esatto.
E ascoltiamo Non si torna indietro, che è, insomma, il singolo giusto che ha anticipato appunto questo disco, cui auguriamo tantissima fortuna a questo punto. E
io vi ringrazio per l'invito e anche per questo augurio.
Ricordiamo ancora L'amore non ha cuore.
Grazie Francesco.
Presto. Ciao,
ciao,
a presto.
Grazie.
Ciao.
Non si torna indietro alle sere innocue, quando potevamo fare a meno di guardarci. Non si torna all'alba di questa mattanza, quando il cielo era azzurro come l'ignoranza. Non si può tornare all'istante prima di mischiare la mia anima con la tua vita. Non si torna al freddo delle notti avare, non ho voglia di cantare, voglio solo urlare. Non si torna indietro alle ferite chiuse, quando non c'era bisogno di inventare scuse. Non si torna al ballo piazza in fiamme, che per poco ci lasciavo il mio cuore in panne. No, non si può tornare alla pace prima di confondere le lacrime con la saliva. Non si torna al fumo delle notti brave, quando non sapevo ancora quanto stessi male.
Non si torna indietro Checco Curci in questa puntata di Bollicine dedicata alle collaborazioni e un po' alla storia di un artista come Riccardo Sinigaglia.
Diciamo che approfondiremo poi il percorso di Riccardo Sinigaglia nella seconda parte di Bollicine.
Esatto, e direi di chiudere questa prima parte proprio con un brano che non abbiamo scelto, peraltro, non ci siamo messi d'accordo. Ah, tu dici, faccio io.
Fai tu.
Ma allora, io una delle canzoni più belle che ha scritto Riccardo Sinigaglia, secondo me, è stata, tra le collaborazioni, lo citavamo prima, ci sono le collaborazioni con i Tiro Mancino, c'è stata La descrizione di un attimo, con cui ha scritto il brano principale, era un LP, ma c'era anche una canzone che si chiamava così, insieme a Zampaglione, e un'altra canzone che secondo me ricorda abbastanza come atmosfere, come sonorità, La descrizione di un attimo, che è contenuta in Incontri a metà strada, che è un album appunto del solo Riccardo Sinigaglia, si chiama Amici nel tempo. E così, a me piace molto questa canzone, che è stata anche un singolo di quell'LP, e volevo proporla appunto un po' a tutti gli ascoltatori, vedere un po' se vi ricorda effettivamente quella canzone, La descrizione di un attimo, probabilmente sì.
Qualunque cosa si scelga di Sinigaglia di solito non si sbaglia, e questo insomma... Fa capire quanta è la stima nei suoi confronti da parte nostra, ecco.
Sì, comunque hai ragione, è stato a Sanremo, ha fatto collaborazioni, ha prodotto dischi, adesso poi li citiamo, poi probabilmente riusciremo a mandare in onda delle cose nella seconda parte. Ha collaborato con Max Gazzè, con Motta, con Luca Carboni, per esempio, anche un artista bolognese che non compare più tanto nei radar, ma insomma.
Esatto.
E quindi insomma, poi avremo modo di parlarne. Adesso Amici nel tempo, lui appunto Riccardo Sinigaglia.
Amici perduti nel tempo, come i nostri indirizzi, per messaggi mai mandati, affidati ai sogni, spiegati al vento, ladri rubati, ex compagni di classe cambiati, brevi scene che gli anni non potranno mai portarci via, come padri di famiglia senza moglie e figli, lasciati andare perfino dalla polizia. Ora qui è un difficile incontro che sembrava lontano. È possibile perdersi e la gioia è a portata di mano. Ora è qui, la gioia è a portata di mano. Leggendari viaggiatori genitori, amici bruciati, andati persi e ritrovati in un secondo di una sera a cena, amici veri per un'ora che non ricordo più. Ora qui è un difficile incontro che sembrava.
Nuove Bollicine, oggi in onda c'è con noi virtualmente Riccardo Sinigaglia. Abbiamo parlato nella prima parte insieme a un artista che ha collaborato con lui, Checco Curci, E adesso invece spaziamo.
Esatto, e spaziamo a tal punto che vi facciamo ascoltare un pezzo che vede Sinigaglia coautore. La canzone è un brano di Mina e Celentano, uscito nel 2016, e questo per darvi un'idea, insomma, delle varie anime.
Sfaccettature.
Esatto, perché abbiamo sentito parlare di produttore, musicista, componente di gruppo, di gruppi, insomma. Supervisione artistica, come nel caso di Checco Curci, che abbiamo avuto ospite prima.
E credo che Mina e Celentano separatamente li abbiamo ospitati musicalmente, sì, ma musicalmente. Insieme no.
No.
qua c'è sempre una prima volta.
Esatto.
Lo diciamo spesso.
Un album anche abbastanza recente, uscito circa 10 anni fa, credo. Si chiamava Le Migliori.
E la canzone si chiama Amami, Amami. Mina e Celentano.
E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami.
E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei.
Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fossi affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Quello che non ti aspetti in questo caso.
Esatto, esatto.
Nel senso che comunque effettivamente è una canzone che esce un po' dai radar delle classiche canzoni di Riccardo Sinigaglia. Invece una canzone che tutto sommato per certi aspetti lo ricorda, è una canzone fatta con Max Gazzè, o meglio, è una canzone del disco La favola di Adamo ed Eva, ne abbiamo parlato tante volte di questo album, che vede la collaborazione non solo, diciamo, come produzione, ma anche nella scrittura di alcune canzoni, alcuni pezzi dell'album. E in particolare c'è questa bellissima L'amore pensato, che appunto vede la scrittura, per la scrittura insieme, Max Gazzè e Riccardo Sinigaglia. E quindi noi ve la mandiamo, ve la facciamo sentire. L'amore pensato.
ufficiale. Daniela velluto di cuore e di mani. Finiti gli esami fu preda del luglio. E quando in settembre partimmo da Roma, col sole e la luna per noi, sognavi di avere quel sorriso in tasca che ho visto su vela in burrasca. Il folle volere, voglia di andare, sconfiggere la noia col dare. Che fare o non fare?
Queste bollicine, siete insieme a Riccardo Sinigaglia virtualmente, che è un po' il protagonista della puntata di oggi, e adesso un altro che insomma non ci si aspettava fino a qualche tempo fa, eh?
Esatto, abbiamo detto che l'esperienza di Sinigaglia a Sanremo non è stata positivissima, perché si presentò, non ricordo esattamente l'anno, tu che sei
mi pare 2014.
Esatto, si presentò con una canzone che poi venne scartata perché l'aveva già suonata, diciamo, anche se per un pubblico molto ristretto. Comunque, siccome a Sanremo vige la regola che le canzoni non devono essere mai state fatte ascoltare prima, venne scartata. E però quest'anno, nel 2025, a Sanremo partecipava Bruno Rissas.
L'anno scorso ormai.
Sì, vabbè.
Ormai quest'anno, sì. No, perché ci siamo ormai, sì, a Sanremo.
Sì, hai ragione.
Nel 2025, sì, c'è, sì, stato, sì, un altro che invece è andato piuttosto bene. Perché
è andato bene.
È arrivato,
infatti,
nelle prime tre posizioni, se
terzo,
non mi ricordo, terzo.
Terzo. E fra l'altro leggo anche il premio Sergio Bardotti per il miglior testo al Festival di Sanremo. La collaborazione fra Brunori e Sass e Sinigaglia sfociò nella produzione del disco, ma anche nella serata delle cover, dove Sinigaglia si esibì con Brunori e anche Di Martino, e insieme cantarono L'anno che verrà di Lucio Dalla.
Posso dire, certo, una scelta ai tempi, secondo me, un po' scontata, quella di cantare quella canzone lì. Però vabbè, a Sanremo...
Sai che a Sanremo...
va bene tutto, il contrario
cover,
di tutto.
Poi,
sì. Sì, sì, no, infatti. E invece comunque è uscito questo L'albero delle noci, che è un album in cui appunto la produzione è affidata a Riccardo Sinigaglia, che è andato anche abbastanza bene per il buon Brunori. E noi vi facciamo ascoltare quello che, se non ricordo male, era stato anche il primo singolo estratto da quel disco, che uscì subito dopo Sanremo, La ghigliottina, Brunori Sass.
Il vero lusso è la povertà, mi dicevi l'altra sera a tavola. Il vero lusso è la povertà, perché il povero un sogno ce l'ha. Quante cose si dicono a tavola che in pubblico non diresti mai, soprattutto da quando la ghigliottina la lama affilata, e lo sai che la donna adesso è più donna, non è più la donna di donna non va mica bene, mica è roba tua. Ti vedo un po' stanco, maschio etero bianco, radicati morali, colpe ancestrali, monete di scambio. Tu vorresti tornare di nuovo ai bei tempi di mamma e papà, perché ti sembra normale che non sia normale la diversità. La droga, la moda, il calcio, la figa, mi piace scopare la maglia della nazionale. Po 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 po. Sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. Il vero lusso in questi tempi di guerra è avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnacino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito parlare di campagna alla gente che vive in città e che loda la vita bucolica. Però in campagna poi mica ci sta. È l'amore, 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 l'amore. È sempre l'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. È l'amore, 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 l'amore. È sempre l'amore si parla, ma poi l'amore piace volare, maglia della nazionale, po 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 po.
Bruno Sas, L'albero delle noci era il disco da cui è tratta questa ghigliottina.
Bellissima questa canzone.
Sì, molto bella. E torniamo adesso a qualcosa di meno conosciuto.
Sì, esatto, dire. Perché uno dei collaboratori, stretti collaboratori di Riccardo Sinigaglia, si chiama Filippo Gatti, che nome che non dirà molto ai nostri ascoltatori, però qualche decennio fa faceva parte di un gruppo romano che così nell'ambito del rock italiano andava, insomma, abbastanza in vogue, si chiamava Electro Joyce. Ha cercato poi di intraprendere una carriera da solista, insomma, non proprio di successo. È ritornato di recente con un album a cui ha collaborato, credo anche prodotto direttamente, Riccardo Sinigaglia, che si chiama Viaggio Sentimentale, e che fra l'altro ha presentato qualche giorno fa a Germi. E vabbè, vi facciamo ascoltare da questo disco un pezzo che si chiama
Ragioni personali.
Ragioni personali. Lui è Filippo Gatti.
Spezzata e non non si può tornare indietro. E non si può tornare indietro. E come non l'avevi mai visto, ecco le ragioni personali offerte per noi e per tutti in remissione dei peccati. E quello che tu hai è che non posso perdere, è l'unico pericolo. Così cade il sole infinito e l'anima trema e non si può tornare indietro. La fiamma in un angolo, la rete è spezzata e non si può tornare indietro. Scivoli accanto, respiri e mordi. Si può tornare indietro. E non si può tornare indietro.
Filippo Gatti con un brano che in realtà è stato scritto da Riccardo Sinigaglia ed è contenuto in un disco di Riccardo Sinigaglia che è Per Tutti del 2014, quello di Sanremo per intenderci.
Cosa che non sarà sfuggita agli ascoltatori più attenti.
No, ma infatti io non conoscevo questa versione di Filippo Gatti, ma ricordavo la versione, anche se fatta in una, insomma, una forma più elettrica e meno raccolta di Riccardo Sinigaglia stesso, insomma. Bene, adesso, visto che a Bollicine di solito cerchiamo un po' di alternare le canzoni così un po' più di nicchia, mi consenti questo termine, quelle più...
Lo so che ti piace questo termine.
Diciamo quelle più mainstream. Bilanciare, sì, siamo un po' Manuele Cencelli della musica italiana, potremmo dire, per gli ascoltatori più così datati. Puoi spiegare cos'è Manuele Cencelli?
No, lo lascio a te.
Cercatelo su Wikipedia. Adesso l'avevamo citata all'inizio della trasmissione, che c'è anche un grandissimo successo che ha fatto come featuring, quindi compare la voce nel ritornello di Riccardo Sinigaglia in questa canzone che si chiama Quelli che ben pensano, che è il caposaldo della musica di Frankie Energy e un po' della musica rap della storia della musica italiana.
Certo,
insomma.
Certo, sì, sì.
Poi è diventato così famoso questo brano anche per un video molto bello dove ci sono loro due sul taxi, non so se te lo ricordi.
No,
con...
non mi ricordo.
Mi sembra che guidino alternativamente e che muovono la loro testa avanti e indietro e insomma è un video che probabilmente è costato 50.000 lire, però è di quelli
sono
che però
più belli.
Sono anche più belli, nel senso che con un budget risicatissimo però è rimasto poi nella storia della, non solo appunto della musica, ma della videomusica, potremmo dire. Quelli che ben pensano, Frankie High Energy, ma con Riccardo Sinigaglia.
Se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono non si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Come le supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Ognuno per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
E secondo me questa è una di quelle che è invecchiata meglio di Frankie Ienner, bellissima tuttora.
Sono d'accordo.
Comunque un altro, un'altra cosa che abbiamo citato, ne ascoltiamo un pezzettino perché comunque è una canzone conosciutissima.
A mo' di Madeleine.
Sì. E vabbè, il disco è la descrizione di un attimo, Tiro Mancino, quindi Zampaglione e Riccardo Sinigaglia che hanno scritto diverse canzoni di quel disco, tra cui Due Destini, che è stata utilizzata poi ed è stata diventata anche strafamosa per quel motivo da Ferzan Ozpetek nelle Fate Ignoranti, nel film Fate Ignoranti.
Eh sì, Ozpetek spesso sfrutta queste canzoni italiane nei suoi film.
Esatto, e noi ne ascoltiamo un pezzettino con questo inizio molto strumentale e poi invece chiudiamo con una canzone che riporta di nuovo al rap, ma ne parliamo tra pochissimo.
Ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma.
Adesso un altro che non c'entra non è mai entrato nella nostra trasmissione, ma che c'entra anche lui con Riccardo Sinigaglia, con cui chiudiamo la puntata di Bollicine di oggi, cari ascoltatori.
Eh sì, parliamo di Coez, un'altra collaborazione in ambito rap, perché Coez nasce come rapper, ma grazie all'incontro con Riccardo Sinigaglia si sposta più su un ambito cantautorale. E lo fa anche con un certo successo, perché l'album da cui è tratto ebbe anche un successo notevole, perché entrò nella top 10. E noi chiudiamo quindi con questo pezzo di Coez che si chiama Ali Sporche.
Ciao, domenica prossima, sempre alle 16.30 qui su Radio Popolare.
Ciao Coez. A tutti.
Ciao dottor Carini.
Ciao Francesco, buona,
buona cena.
Grazie, grazie.
Manca ancora un po', però.
Tagli sotto i talloni, ah, io ho perso sangue a galloni, ma guardami ancora in piedi nelle mie nuove Nike. Lei mi vuole, I like, bella come il sole, stronza come il mondo. Scrivo ogni canzone quando sono a fondo e ho la capacità di trasformare una realtà bianca e nera in HD. Che so le ali sporche di sangue, un giorno volerò da te. E questo sangue m'ha reso grande, per questo volerò da te. E anche so le ali sporche di sangue, un giorno volerò da te. E questo sangue m'ha reso grande, per questo volerò da te. Cosa ho dovuto fare io? Dio solo lo sa. Per mantenere la mia faccia pulita, cresciuto nell'oblio di questa grande città. L'ascolto mentre caccia le grida. Ho spesso perso il controllo, collo rotto, lo stesso giuro non mollo, manco morto. Imparo dall'impatto con la verità, che è trasparente come il vetro e puoi tagliartici a metà. E anche so le ali sporche di sangue, un giorno volerò da te. E questo sangue m'ha reso grande, per questo volerò da te. E anche so le ali